Benvenuti a Faeto. Faeto, forse voi già lo sapete, è un'isola linguistica. Qui parliamo una lingua particolare, una lingua antica, lingua che proviene dalla Francia, dalla Provenza. Noi siamo franco-provenzali, in quanto nel lontano 1344, anche prima, il Papa, prima Urbano IV, che era franco-provenzale, e poi Clemente IV, chiamarono Carlo d'Angiò in aiuto dello Stato Pontificio per sconfiggere i saraceni che si erano asserragliati nel castello di Lucera, che dista 30 chilometri. Dopo un po' di vicissitudini a Lucera, Carlo d'Angiò ebbe la meglio sui saraceni e, come premio ai suoi soldati, ai suoi prodi che erano scesi dall'aldilà delle Alpi, come premio decise di poter dare facoltà a chi voleva di rimanere in queste zone e anche di farsi raggiungere dai propri familiari. Così si ebbe il primo insediamento franco-provenzale di Faeto e di un piccolo paese che sta qui a un tiro di schioppo, Celle di San Vito, che è anche isola linguistica, paese che ha conservato, per la sua posizione geografica arroccata su un monte quasi irraggiungibile, ci sono solo due strade per poterlo raggiungere, che ha difeso e ha mantenuto, ha conservato più puramente ancora la vecchia lingua. Invece Faeto è stato un po' più aperto, ha avuto contatti con altre civiltà, con altri popoli. Noi siamo qui, siamo al bivio di due regioni e di ben tre province. Noi siamo in Puglia, però se facciamo un chilometro e mezzo siamo già in Campania. Siamo provincia di Foggia, però abbiamo a nord abbiamo la provincia di Benevento e a sud-est abbiamo la provincia di Avellino, quindi siamo un crocevia, siamo in una posizione molto prediletta, molto privilegiata per gli scambi, e quindi diciamo questo privilegio ha portato anche, come ogni medaglia c'è suo rovescio, anche la contaminazione linguistica del nostro idioma. Però diciamo che dopo sette secoli parliamo ancora la vecchia lingua dei nostri padri del 1200. Dicevo che Carlo d'Angiò, come premio ai suoi soldati, diede facoltà di rimanere in queste zone, però la zona di Lucera era una zona paludosa, molto afosa, calda, e i nostri progenitori videro sulle montagne, su questi monti, dei boschi meravigliosi e si rifugiarono su questi monti. Andarono in principio su San Vito, dove c'era un antico castro romano, dove passava una, e passa ancora, anche se in condizioni un po' disastrose, l'antica via Ignazia, che partiva da Roma e apriva lo sbocco su Brindisi, quindi era l'autostrada che portava verso l'estremo oriente. Quindi qui c'era molto traffico, esiste una posta, una mutatio, diciamo l'antesignana degli autogrill di oggi, dove si potevano cambiare i cavalli, dove si poteva desinare, mangiare e riposarsi. E questo era proprio vicino al Castrum Crepacordis, che era su Monte San Vito. Dopo un po' di tempo che questi nostri progenitori si fermarono su questo monte, ma anche lì, sia per il fatto che passava questa strada e quindi era soggetta a eventi pericolosi, briganti, malfattori, eccetera, e poi anche per un fatto climatico, che la zona era troppo ventosa, stiamo sui 1050 metri, quindi d'inverno faceva molto freddo, neve, zona tipica nebbiosa, preferirono spostarsi verso l'attuale Faeto, dove sorgevano due monasteri benedettini, uno del Santissimo Salvatore che si trovava a poche centinaia di metri dall'abitato di oggi, e l'altro che che stava sotto Montevento, che è un'altra montagna, e si chiamava il convento di Santa Maria. Questi nostri antichi franco-provenzali si divisero in due fazioni, la maggior parte emigrò verso queste zone e fondarono, diciamo, l'attuale Faeto, invece una parte minoritaria andò verso il casale di San Felice, dove c'era un altro monastero benedettino, il cenobio di San Nicola, e fondarono celle di San Vito. Infatti, celle deriva proprio dal fatto delle celle monacali dei monaci. Questa, diciamo in breve, un po' la storia di Faeto, perché c'è questo paese che parla questa lingua strana, diciamo, siamo gli unici nell'Italia centro-meridionale a parlare questa lingua. Altre parlate simili si trovano nella Valle d'Aosta, nelle valli di Lanzo, nella Savoia francese e nelle valli della Svizzera. Siamo tutelati linguisticamente da una legge statale, la 482 del 1999, insomma, che ha dato respiro, adito e, diciamo, forza e vigore a queste vecchie lingue. Sono 13 lingue storiche, minoritarie, che sono state, diciamo, riconosciute dallo Stato italiano. E nel nostro paese abbiamo anche il bilinguismo, quindi gli atti ufficiali del comune possono essere trascritti anche nella nostra lingua minoritaria, anche se, diciamo, a livello giuridico quello che conta è l'italiano, diciamo. Però, diciamo, abbiamo questo privilegio. Anche le indicazioni stradali sono in bilinguismo, quindi in franco-provenzale e in italiano. Ora qui ci troviamo nello scrigno, secondo me, della nostra ricchezza culturale. Questa casa è la casa più antica di Faeto, risale al 1400, è tutelata dall'UNESCO, è sotto responsabilità della Sovrintendenza delle Belle Arti ed è sede dell'associazione non profit Archeoclub d'Italia, nonché sede anche del museo etnografico della civiltà contadina di Faeto e di Celle di San Vito. Tutto questo immenso tesoro, qui ci sono tantissimi attrezzi antichi, sono stati, diciamo, raccolti, trovati, andati a cercare, andati a disseppellire come le asce degli antichi indiani da uno storico, da un signore che ora non è più con noi, che ci ha lasciato prematuramente 2 anni fa, Enzo Rubino, professor Vincenzo Rubino, ma per tutti era Enzo Rubino, il papà di Domiziana, che ora è presidente dell'Archeoclub e del museo, che ha raccolto in tanti anni, insieme anche ad altri amici, a suo nonno, Leonardo Rubino, che è stato uno dei primi, diciamo, a cogliere la peculiarità della lingua, delle tradizioni, del folklore di Faeto, delle sue tradizioni franco-provenzali, che ha raccolto e messo insieme questo tesoro di attrezzi che vanno dagli attrezzi agricoli, perché la nostra è stata ed è, diciamo, una civiltà agricola, ad economia agricola. Quindi abbiamo attrezzi che vanno dall'aratura della terra, alla semina, alla mietitura, alla trebbiatura, a tutto quello che concerne l'allevamento. Faeto poi è famoso anche fuori regione per un suo prodotto, per il prosciutto. Quindi per fare prosciutto la materia prima sono i maiali e quindi qui prima il maiale era la ricchezza della famiglia, ogni famiglia cresceva almeno un maiale e di lì si mangiava per tutto l'anno. L'olio si serviva solo per condire l'insalata e basta, invece per cucinare si usava o il lardo, lo strutto oppure la sugna. Altri condimenti non ce n'erano perché c'era estrema povertà. e tutto quello che si ricavava dalla terra serviva solo per mantenersi in vita. Il di più veniva venduto per cercare di trovare quei pochi denari per poter affrontare qualche disavventura della vita. Poi abbiamo altre sezioni in cui c'è tutto quello che concerne il trasporto, i vecchi metodi di trasporto, da lubaya, che era una portantina antica, a sdraul, che erano dei carrettoni, fino al carretto signorile. Poi abbiamo la stanza degli artigiani, dal barbiere, falegname, fabbro. Abbiamo una stanza da letto tipica del 1920, come era gestita una camera matrimoniale tipica del 1920. Abbiamo degli abiti da sposa di inizio 1900
E
prego,
possiamo,
vai.
semmai possiamo iniziare con vedere, tra virgolette, toccare, perché dobbiamo insomma anche utilizzare insomma, tutti quanti i nostri
Sensi.
sensi. Allora, siete nel centro della stanza più grande della casa del capitano, diceva appunto Nicola, che è praticamente l'erede, per quanto mi riguarda, diciamo, di mio padre, di Enzo Rubino, perché con lui ha collaborato a stretto braccio per 5 anni con lo sportello linguistico, perché insieme allo sportello linguistico hanno scritto la grammatica della lingua franco-provenzale, nonché il dizionario. Quindi tutte quante le regole per poter scrivere un testo dall'italiano al faetano, che è una lingua a tutti gli effetti, come diceva Nicola, e viceversa, come tradurre invece un testo faetano in italiano. Siete
Scusa.
nella stanza più grande ed è la stanza delle arti e dei mestieri. Siete posizionati proprio di fronte a voi, c'è il focolare che risale appunto proprio all'epoca della casa del capitano. Sopra il focolare è stata messa insomma la pietra che proprio deriva dal monastero di San Salvatore. Infatti lì proprio c'è anche scritto San Salvatore. Ci sono tutti quanti gli attrezzi. Faedo è importante, diceva Nicola, per la lavorazione della terra, per la lavorazione anche della carne, soprattutto di maiale, per i formaggi, per la ricotta. E partiamo subito, facciamo fare un giro
Sì,
Nicola, aiutami, del cavicchio,
questo
perché
qua è chiamato nella nostra lingua pzuk, cavicchio, fora terra. Serviva per fare un buco nella terra e mettere il seme o di mais o di fagiolo o cece.
praticamente era in sostanza, io mi piace dire questa cosa, era dovete guardare la parte finale, sopra c'è un galletto e la parte dove c'è il galletto in genere era a discrezione di che cosa? La parte quindi che c'era sopra era a discrezione, la parte invece finale è appuntita, veniva utilizzata dalle donne. Veniva utilizzata dalle donne ed era il regalo che il fidanzato faceva alla fidanzata, perché la donna si occupava di fare il buco insomma, nel terreno e poi mettere su dentro la piantina insieme quello che doveva essere. La parte di sopra a discrezione perché il fidanzato in genere metteva il galletto perché lo rappresentava. E quindi insomma si sa, simbolo di virilità e tutto, oppure alcuni insomma mettevano cose un po' più particolari, tipo per esempio c'è questo cavicchio che adesso vi facciamo vedere, che è molto molto particolare, dove sopra il fidanzato aveva proprio costruito una bambolina con le braccia che comunque si muovevano, e nella parte invece finale della bambolina ci aveva messo la data in cui comunque ha fatto 1989, con alcuni mettevano la loro fotografia piuttosto che insomma lo specchietto. Quella è una mangiatoia, quella è un mortaio,
con nuanza, però diciamo che il nucleo principale
quello che sta per esempio
ricordo
toccando il signore, non so, come si chiama questo signore? Questo signore
Domenico.
Domenico, il signor Domenico, per esempio, sta toccando adesso una macchina, cioè una macchina anche questa semimeccanica, in cui c'erano questi grandi faldoni di metallo in cui passava il grano. Il grano passava in queste insomma, ruote e veniva selezionato, quindi veniva buttata via la parte insomma, che non serviva, e invece sotto veniva selezionato il grano in relazione alla
grandezza del grano stesso. Quando giocavo da
allora, quella è una cosa particolare, quella non è antica. Allora, il 15 di agosto viene fatta una processione, che è la processione della Madonna delle Spighe. E la processione della Madonna delle Spighe è una... vuoi parlare un po' della processione del 15 di agosto?
Sì.
Anche un po' dal punto di vista...
L'assunta, in certi posti viene festeggiato, questo dopo le messi. Perché ci sono anche da noi alcune
campanacce. Ora anche il campanaccio ha una sua importanza.
Quello che ti attacco
allora, il 15 d'agosto viene fatta la processione della Madonna delle Spighe ed è importante perché? Perché in realtà è una tradizione che ha ripreso l'Archeo Club, perché anticamente ogni persona del posto, del paese, doveva comunque portare insomma, del grano, anche i più poveri andavano comunque a rubare il grano insomma, sui cigli delle strade, dei viottoli, e per portare il grano in chiesa, in modo
ostie.
Da fare le ostie.
Perché ci mancavano la materia prima. Questa festa risale agli anni 30, se non vado errato,
sì.
Che fu inventata dal parroco dell'epoca, Don Paolo Dallucci, che non sapendo come trovare fondi per portare le ostie, si inventò questa festa, in cui si diceva che il primo covone, la primiera gerba, diciamo, nella nostra lingua, era per la Madonna delle Spighe.
Come dite voi,
la primera gerba, il primo covone che si faceva all'inizio della mietitura era destinato alla Chiesa per poter fare le ostie. Poi con il dopoguerra questa usanza, questa tradizione fu dismessa, e negli anni 90, a cura di Enzo Rubino, fu ripresa questa tradizione. E diciamo che a oggi è la processione più frequentata, vengono gente anche da Foggia, da Bari, per poter vedere questa processione, che è molto molto tipica, diciamo. E ogni anno l'Archeo Club organizza un simbolo fatto solo con grano, delle spise di grano, da portare in processione il 15 di agosto.
Oltre a questo, comunque, facciamo passare un altro attrezzo. Dobbiamo parlare un po' invece della
donne.
Il lavoro delle donne. Questo che vi facciamo passare è un trapano a mano, perché non venivano buttati i piatti rotti, i piatti che si rompevano venivano riparati con un trapano a mano. Quindi attenzione, ora ve lo faccio passare. È fatto, sembra quasi risalire insomma, al neolitico, perché la parte finale, cioè la punta per fare i forellini, il piatto veniva ricucito con dei pezzi di ferro. Di là poi c'era proprio la persona che si occupava di. C'era questo mestiere, quando passiamo nella stanza dei mestieri ve lo facciamo proprio toccare il piatto rattoppato, perché venivano fatti i due buchini di pietra e poi ricusciti proprio, e con questo veniva fatto il buchino, questo è proprio un trapano, quindi veniva insomma lasciato, fatto il buchino, poi si lasciava, quindi veniva arrotolata qui, guarda. Veniva rotolato il filo, si girava qua, si lasciava. Certo, allora siamo nella seconda stanza. Questa porta qui che state toccando, questa porta qui è la porta che risale al 1862, ed è la porta del mulino d'acqua. Ho detto porta del cancelliere, porta del mulino d'acqua, perché qui a Spaeto voi dovete andare a visitare, attenzione che questa è la stanza, vi ho detto che quella è la stanza più grande. Praticamente vi trovate nell'unico spazio libero, perché poi di fronte a voi, a partire da questo cesso, per circa 2,5 metri, si trovano accumulati, perché ce ne stanno tantissimi, quelli che erano gli attrezzi di locomozione. In particolare adesso stiamo giocando per esempio il gioco, però ci sta il traino, ci sta il calesse, ci sta la carriola, ecco questa che stiamo giocando qui. In questa carriola venivano utilizzata per tanti motivi. Ci stanno comunque okay, il gioco che viene utilizzato per attaccare comunque i buoi agli altri, alla rata. E Nicola aveva parlato un po' dei, non so, dei mulini.
Allora, a Feto passa un fiume, diciamo uno dei, più grandi affluenti del Cervaro, il Celone, e tutto lungo il suo cammino erano dislocati mulini ad acqua. Si partiva dal mulino che sta proprio sotto la sua fonte, sotto San Vito, in contrada Piscero, che era il mulino di Stop, e fino diciamo sotto Castelluccio si contavano negli anni 50, quindi neanche tanto tempo fa, più di 30 mulini, tutti quanti efficienti, tutti quanti funzionanti. E diciamo che per far girare le macine si usava la forza dell'acqua, quindi si creava una diga, una cisterna a monte, dove veniva fatto un dislivello, venivano aperte le saracinesche per far defluire l'acqua, che andava a finire su delle ruote dentate che facevano girare tutto il meccanismo del mulino, diciamo. Ultimamente, 2 anni fa, è stato ripristinato un mulino sotto Faeto, che era il più grande, che riusciva a macinare in un giorno più di 30 quintali di grano, che all'epoca era, quindi nell'arco delle 24 ore, era un mulino che non si fermava mai. È stato ripristinato e diciamo che fra qualche tempo verrà aperto e si rivivrà l'epoca di 50 anni fa, diciamo, su quel mulino. È stato rimesso tutto a nuovo, tutto con le vecchie tecniche.
Non ci sono galleggianti,
no, niente, tutti fermi. Sì, sì. Qui si usava, poi negli anni 60 stavano nel paese, nel centro abitato, 2 mulini però a trazione elettrica, quindi stavano dei motori elettrici per far girare le macine, che ora uno, diciamo, che è ancora visitabile, invece l'altro è stato dismesso. Altro paese famoso per i mulini è Castelluccio Valmaggiore, dove stavano sia mulini ad acqua che mulini elettrici, diciamo. Qualcuno è ancora funzionante.
Vogliamo passare nell'altra stanza?
Sì.
Allora andiamo sempre dritto, quindi passiamo nell'altra stanza. È la stanza delle arti e dei mestieri. Vi faccio vedere subito
cos'è questo, scusami?
È un telaio. È un...
ho visto la fonda delle righe per tenere i fili.
Allora, vi faccio toccare subito il piatto rattoppato. Questo è un piatto visto dal basso, cioè nel senso dal fondo. Vedete, ci sono proprio, insomma, tanti... sono stati fatti tanti cutini e poi in mezzo è stato fatto passare il filo, perché il piatto si era rotto in 4 pezzi e quindi doveva essere, insomma, rattoppato. Questa è la parte del fondo, invece poi dall'altra parte, una volta rattoppato, il piatto era perfetto, presentava soltanto, insomma, i buchini. Il piatto che veniva messo praticamente a centro tavola e basta. Vedo, insomma, c'erano tanti, diciamo, altri mestieri, c'era anche per esempio il calzolaio e a Faeto la tradizione, essendo un paese di montagna, le scarpe non è che c'era tantissima possibilità di cambiare un paio di scarpe doveva durare 2, 3, 4 anni, fin tanto che non si rompevano, poi comunque il calzolaio ne faceva altre. Le scarpe d'inverno erano sempre stesse, però con i chiodi, quindi chiodate sotto d'inverno, aiutavano a non scivolare sopra il ghiaccio.
Altra particolarità di Faeto è che fino a pochi anni fa c'era una sala evangelica. Gli evangelisti,
c'era anche una radio
l'esercito della salvezza, che diciamo che una delle tante ipotesi, diciamo, anche sulla fondazione di Faeto, diciamo, una è quella storica che ci riporta a Carlo D'Angiò del 1268, altri dicono che Faeto sia stato fondato da delle comunità valdesi che erano sfuggite alla sacra inquisizione e si erano rifugiati su questi monti. Però diciamo che di storico non ci abbiamo niente, però
qualcuno abbozza anche questa ipotesi che noi deriviamo dai Valdesi, però ci sta da dire, fino a un decennio fa c'era una sala evangelica, c'era l'esercito della salvezza, quindi diciamo che qualcosa di vero ci potrebbe anche stare.